Allora, procediamo con gli altri punti all'ordine del giorno. Prima una precisazione. Nel corso delle comunicazioni del Presidente è entrato il consigliere Taglioli. Quindi il numero dei presenti e votanti sale a 31. Okay? Poi si nominano gli scrutatori. Ci siamo? Si nominano scrutatori. Zarra? Saltini, e Dal Monte, cioè, perfetto. Quindi Zarra, Saltini, Dal Monte. Allora, su proposta del capogruppo Zito, vi vorremmo proporre di fare insieme l'introduzione dei due punti che abbiamo all'ordine del giorno, visto che sono diciamo abbastanza contigui come tema, ossia le ratifiche e il conto consuntivo, ovviamente votazioni separate, eccetera eccetera. Se siamo tutti d'accordo, direi di procedere in questo modo. Ok, allora, appunto, i due punti dell'ordine del giorno sono: ratifica della deliberazione di giunta dell'Unione numero 19 dell'11 marzo 2011 avente ad oggetto bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale 2011-2013 e relazione previsionale programmatica 2011-2013, variazione e prelevamento dal fondo di riserva con contestuale variazione al piano esecutivo di gestione. L'introduzione su questo punto verrà fatta dal direttore Forte. L'altro punto è il conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e prospetto di conciliazione per l'esercizio 2010, approvazione, questo verrà fatto poi dal sindaco delegato in materia, il sindaco Ciccarelli. Quindi direi di dare la parola al direttore per la presentazione delle ratifiche, della ratifica di giunta.
Sì, dunque, la delibera sottoposta a ratifica era il numero 19 dell'11 marzo 2011 e le variazioni che sono in essa contenute riguardano per 1.000 euro uno storno fondi dal capitolo noleggi al capitolo acquisto beni per diciamo, necessità di capienza dei capitoli. E c'è poi un prelevamento al fondo di riserva per 6.000 euro legato a un contenzioso che l'amministrazione è stata coinvolta da parte di una ditta che ha partecipato ad una gara per l'acquisizione di software per le biblioteche, per cui è stato necessario dare incarico poi successivamente a un ufficio legale per la nostra difesa in giudizio. E l'altra variazione inclusa in questa delibera invece riguarda l'assunzione nell'interesse per conto del Comune di Pontedera di una figura a tempo determinato da impiegare presso il settore manutenzione in un ruolo di contatto con il pubblico, per cui noi avevamo una graduatoria aperta e abbiamo potuto attingere a questa graduatoria per rispondere alle esigenze di Pontedera, che ovviamente ha trasferito i fondi, quindi variazione identica in entrata e in uscita.
Grazie. La parola ora al sindaco Ciccarelli.
Previsto, ecco, in base alla legge entro il 30 aprile, quindi siamo nel pieno rispetto del termine, c'è già stata ovviamente la commissione consigliare preposta che credo abbia fatto un'analisi ovviamente più di dettaglio dei dati e sicuramente credo c'è stato anche un affinamento anche per quanto riguarda i documenti di conoscenza, quindi sono molti documenti allegati che ovviamente mettono in condizione ognuno di noi di poter approfondire il più possibile anche l'analisi dei dati stessi. Io mi limito quindi a una estrema sintesi, lasciando poi eventualmente al dibattito sull'argomento e gli spazi di replica che venissero ritenuti necessari. Valgono in gran parte alcune considerazioni che sono già state fatte in altre occasioni e riguardano ovviamente la caratteristica del conto consuntivo, in modo particolare ovviamente l'ente Unione dei Comuni, che è ovviamente molto diverso da un punto di vista contabile rispetto agli enti di provenienza da cui tutti più o meno proveniamo e rispetto ai quali siamo generalmente abituati a fare le riflessioni anche in termini di bilanci. Quindi queste caratteristiche ovviamente devono sempre essere tenute abbondantemente in considerazione. Mi limito quindi a questa sintesi dei dati, avrete potuto vedere ovviamente quello che è il risultato della gestione. Per quanto riguarda la cassa, abbiamo un saldo di cassa, un fondo cassa al 31 dicembre 2010 di 2.074.000 euro. L'avanzo, il risultato di amministrazione, che è uno dei dati ovviamente principali dell'analisi dei conti consuntivi, è di 47.053 euro, e proviene per 21.173 euro dalla gestione di competenza, per 16.845 euro dalla gestione dei residui e per 9.000 euro circa come avanzo degli esercizi precedenti. Quindi un dato ovviamente per quella che è l'entità dell'ente comunque significativo, che è elemento anche di garanzia sulla tenuta complessiva, diciamo, del bilancio stesso. È chiaro che da un'analisi più approfondita riemergono quelle caratteristiche che dicevo in premessa e che ho detto altre volte. In modo particolare è chiaro che, a differenza degli altri enti, dei comuni, non c'è in questo caso la rilevanza delle entrate tributarie, che non è un dato di poco conto se pensate a tutto il dibattito che c'è per quanto riguarda comuni sul federalismo fiscale. Questo chiaramente è un ente che vive da un punto di vista contabile essenzialmente di trasferimenti dalla regione, dalla provincia, dagli altri enti, dal settore pubblico in senso lato. Cominciano a fare le apparizioni le entrate extratributarie legate essenzialmente alla gestione dei servizi scolastici e quindi refezione e mensa scolastica, che proprio nel 2010 hanno avuto una variazione significativa, perché è stato sostanzialmente l'anno di avvio di alcune gestioni fatte dall'Unione anche per conto dei comuni, e quindi ci sono degli scostamenti che hanno ovviamente questo tipo di spiegazione. E poi ci sono le dinamiche legate alle spese di investimenti, che sono dinamiche per certi aspetti di carattere anche straordinario ed eccezionale, e qui sono legate ovviamente alla famosa questione degli investimenti finanziati tramite ricorso a prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti, e qui la motivazione degli scostamenti ovviamente dipende dalla possibilità dell'Unione di fare investimenti tramite la Cassa e al tempo stesso dal fatto che la Cassa poi ha concesso parzialmente entro il 31/12/2010 solo alcuni mutui, per cui ci sono tutta una serie di scostamenti che però hanno questa spiegazione, quindi è inutile credo poi addentrarsi più nello specifico, anche perché nel merito delle vicende ovviamente il Consiglio ne ha discusso a suo tempo. E quindi queste sono come dire, alcune voci che magari possono apparentemente registrare degli scostamenti percentuali significativi, ma chiaramente hanno delle motivazioni specifiche e quindi non devono preoccupare più di tanto rispetto a un'analisi più approfondita su quella che è la tenuta dei conti. Tra l'altro sul discorso della natura dell'Unione, ricordo anche che all'interno dei trasferimenti e quindi del titolo secondo delle entrate, una partita rilevante è legata all'entrata a destinazione specifica o vincolata, che poi trovano nelle relative spese ovviamente l'impiego delle risorse, quindi come si può vedere hanno un rilevante significato anche questo tipo di entrate, che ovviamente per legge sono vincolate, e quindi si tratta in questa fase di verificare se appunto sono state impegnate per i fini, per le finalità a cui le entrate erano correlate. Quindi queste sono ovviamente le voci, se volete, di estrema sintesi. Ricordo ovviamente che per quanto riguarda l'Unione non ci sono le problematiche legate alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno, quindi le entrate, come avete visto, come dicevo prima, dei trasferimenti sono rilevantissime, perché ammontano a quasi 12 milioni di euro, per circa 2 milioni e mezzo provengono dalla regione toscana. E poi vi sono ovviamente tutta una serie anche di analisi più di dettaglio, ecco, però credo che gli elementi principali salienti da tenere in considerazione sono questi. Le spese correnti ovviamente ammontano a 12.648.000 euro. All'interno di questa macrovoce vi è ovviamente la spesa del personale, che è oggetto di verifica puntuale specifica, e per quanto appunto l'Unione non è soggetta al patto di stabilità e quindi non è sottoposta ad alcuni limiti, è come evidenziato nelle relazioni, compreso quella ovviamente con le revisioni dei conti, è chiaro che comunque sia la spesa di personale di fatto viene riverberata sui 15 comuni che, essendo invece loro sottoposti al vincolo, quindi devono comunque garantire questo rispetto, per cui sostanzialmente l'aumento di spesa in capo all'Unione, che è legato ovviamente all'incremento dei servizi, deve necessariamente, essendo ribaltata sugli altri comuni, deve trovare poi nei bilanci dei comuni e quindi nell'analisi della voce di spesa del personale dei comuni il rispetto del limite imposto da questa normativa. Quindi c'è sostanzialmente una garanzia rafforzata che poi la spesa nel suo complesso non superi i limiti degli anni precedenti. Questa è una precisazione abbastanza importante. Quindi questi elementi ovviamente fanno anche sì che, rispetto ad altre analisi che comunque sono ovviamente ben sviluppate nei documenti allegati, possano per certi aspetti avere meno attendibilità o comunque avere un'importanza relativa a alcuni tipi di confronti che in genere vengono fatti. Alludo per esempio a confronti impostati sull'ultimo triennio. È chiaro che qui abbiamo un ente, l'Unione dei Comuni, che di fatto, per il quale il 2010 è il secondo esercizio, quindi diventa difficile un confronto anche con gli esercizi precedenti, anche perché, come ho detto all'inizio, è chiaro che, essendo un ente in crescita, ogni anno registra un aumento della propria operatività e quindi il confronto temporale anche solo con l'esercizio precedente va fatto con le dovute accortezze e tenendo in considerazione appunto questo elemento caratteristico. Al tempo stesso alcune serie di analisi che negli enti sono molto importanti, soprattutto legato alle entrate, perché bisogna verificare anche l'attendibilità delle entrate e la capacità poi di incassare determinate risorse. In questo caso la preoccupazione, diciamo, in capo all'Unione è minore, perché fondamentalmente, essendo basso il livello di entrate proprie, è chiaro che sostanzialmente la spesa è legata essenzialmente alle risorse trasferite. Quindi c'è un elemento, se vogliamo, di rischio minore, e ovviamente anche tutta una serie di indicatori, di analisi per indici, chiaramente in questo caso forse hanno meno senso, comunque hanno un significato minore rispetto a quello che si può fare avendo come riferimento il bilancio dei singoli enti. Quindi chiaramente questi sono elementi da tenere, ripeto, in considerazione, come ho detto all'inizio. Ovviamente comunque sia da tutti i documenti che sono stati allegati si può appunto vedere come non solo c'è un maggiore capacità di analisi, di rendicontazione, quindi di affinamento, se vogliamo, dei documenti stessi da parte della struttura di analisi dell'andamento, diciamo, delle spese, e vi è comunque chiaramente la più ampia garanzia della copertura ovviamente delle spese stesse e quindi della solidità finanziaria dell'ente.
Grazie. Allora, approfitto un attimo per ringraziare della presenza il revisore dei conti, che mi ero dimenticata all'inizio di salutare. Interventi? Taglioli. Il microfono. Sono tutti. Arrivano.
Pronto. Dunque io, scusatemi se è l'ultimo consiglio per me, vi venga a rompere le scatole anche oggi, però mi sembra doveroso fino a un fondo fare il mio dovere, in quanto sono stato eletto per questo. Ecco, io sono dato un'occhiata al bilancio ieri, ho letto in particolar modo la relazione del collegio dei sindaci. Mi sembra che nei rapporti riguardo al previsionale, dico, ci sia una differenza sostanziale, si parla mediamente del 51% in più rispetto a quello preventivato nel previsionale. Dico. Quando si approvava il previsionale si diceva che era aria fritta, ma probabilmente avevamo ragione, dico io, perché dal titolo 2, dal titolo 3, dal titolo 4 sono stati, il sindaco di Ponzacco Cicarelli ha detto, ci sono state delle variazioni enormi rispetto al previsionale. Ecco, ma la domanda che faccio io è questa, perché Per quanto riguarda in particolar modo, diciamo, i beni, diciamo, l'inventario dei beni di proprietà dell'Unione dei Comuni, no? Perché non ho capito bene, vorrei, forse non sono intelligente sufficientemente, o forse non mi è stato spiegato bene, dico io. I terreni di Pippe e di Peppe, che erano del vecchio consorzio Calcinaia, Ponte d'Era, eccetera, dico, di chi sono di proprietà ora? Dell'Unione dei Comuni o dei Comuni? Dico io, perché ho visto le alienazioni, per esempio, del Pippe, di una parte del Pippe di Calcinaia, ha inciso notevolmente sul bilancio per titolo quarto dell'Unione dei Comuni. Quindi se sono in proprietà dell'Unione dei Comuni, ecco, io vorrei sapere quanti sono questi terreni e a quanto ammonta il loro valore, dico, perché se no ogni anno si fa una variante ad hoc, si vende un coso e si ripiana tutti i bilanci, dico. È molto semplice gestire in questo modo, dico io, perché non sappiamo quantitativamente quant'è, diciamo, il terreno e la cifra corrispettiva. Dico io, i comuni, penso che almeno gli oneri li riscuoteranno i comuni, dico, riguardo a questi terreni, dico, perché sennò i comuni hanno una perdita secca, specialmente questi comuni, Lari, Ponte d'Era, Ponzacco e Calcinaia, dico io. Io vorrei sapere a quanto ammontano, perché se no ogni anno è semplice ripianare i bilanci. Si aliena un bene, diciamo, del Peppe o del Pippe e poi si mette in bilancio a copertura. Ecco, io vorrei chiarezza su questo, perché se no mi sembra che sia troppo semplice il ragionamento. Poi una volta finiti i terreni, dico io, perché ho visto che anche la spesa del personale, per esempio, è cresciuta di 400.000 euro. Quindi circa un 15-20%, ecco, in quello che ho avuto modo di vedere, dico io, rispetto a 2 milioni e mezzo, a 2 milioni e 9, mi sembra, di quest'anno. Quindi, dico io, poi, eventualmente, le economie, dico io, dove si andranno a prendere, dico io. Ebbi già modo di fare dei rilievi quando approvammo il previsionale, mi sembra, a dicembre, cosa approviamo, sì. E c'era il discorso dell'utilizzo anche lì dei fondi di riserva per la sede nuova, prima di aver deliberato che si prendeva la sede nuova. Dico io, questo fu un atto illegittimo che si fece anche allora, lo sottolineai. Come si poteva prevedere, se il Consiglio avesse votato diversamente, si era già impegnato i soldi dai fondi di riserva per fare dell'impiantistica qui sulla sede. Anche questo mi sembra un modo non corretto di agire. Ecco, volevo solo fare questi rilievi e avere eventualmente delle delucidazioni in merito. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Zito.
Sì, anche noi, diciamo, riprendiamo in parte e anzi anche approfondiamo le considerazioni di Taglioli, perché sul merito del bilancio, quando si va a approvare un consuntivo, di solito si guarda due voci particolarmente, perché poi il consuntivo è qualcosa di più tecnico che politico. Le voci sono gli scostamenti dalle previsioni e i residui. Queste sono le cose su cui si può, diciamo, un po' più fare delle inferenze, poi per noi che non siamo tecnici e che siamo politici. Ma ora, gli scostamenti l'ha già detto Taglioli, insomma, ci sono dei titoli che presentano scostamenti fra previsionale e consuntivo del 72% e del 166%. Il titolo 2 è 12%, titolo 3 72% in più, titolo 4 22% in più, titolo 5 166% in più delle entrate, sto parlando, titolo 6 73% in più. Ora, questo, come dire, la previsione è sempre un qualcosa di difficile, no? Per gli enti locali prevedere spese e entrate con perfezione non si può. E nei casi di entrate, come ci sono in molti comuni, indipendenti dall'ente o dipendenti da agenti esterni, penso agli oneri di urbanizzazione per i comuni, penso alle multe, ecco, i comuni mettono a bilancio 2 milioni di euro di multe, un comune, e poi se tutti sono perfetti, nessuno viola la legge, quell'entrata ti cala di 2 milioni di euro, perché è così. Ora, se ci sono entrate e spese che sono finanziate o finanziabili attraverso dinamiche esterne rispetto all'ente, è comprensibile che vi siano degli scostamenti, perché non è che si può essere indovini, ma l'Unione non ha entrate di questo tipo. E la maggior parte, tutti questi scostamenti, sono dovuti a politiche di bilancio degli enti pubblici, sostanzialmente, perché poi l'ente dell'Unione dei Comuni, il bilancio dell'Unione dei Comuni è composto da manovre di bilancio dei vari enti pubblici, trasferimenti della regione, della provincia, dei comuni, trasferimenti dell'Unione ai comuni, come succede. Quindi è un rapporto prevalentemente fra enti pubblici. E quindi ci dovrebbe essere, per un ente derivato come il nostro, che si basa su trasferimenti fra enti pubblici, dovrebbe essere, non dico uguale, ma molto simile il previsionale del consuntivo. Perché comunque, se si decide di fare degli aumenti di prestiti per 10 milioni di euro in più, chi l'ha fatti questi aumenti? L'hanno fatti i comuni, non è che sono venuti da qualche fattore esterno, esogeno, non prevedibile, è tutto frutto della volontà politica dei comuni, che evidentemente non si sono coordinati, perché se mi approvi in preventivo 6 milioni e poi arriva a 16 milioni, c'è uno scostamento del 166%. Cioè, quando si approva un preventivo, si approva anche questo, cioè è un criterio che ci si dà per dire, ecco, si sta in questi binari. Poi è ovvio che uno scostamento è fisiologico, che non è che si può pensare di fare alla perfezione, però è anche altrettanto vero che questa entità di scostamento dovrebbe essere ridotta, perché poi fra l'altro l'Unione dei Comuni dovrebbe anche avere una funzione di programmazione, di indirizzo, insomma. Se si fa questo tipo di previsioni, penso che anche le conseguenze sulla capacità di indirizzo siano piuttosto, come dire, lasciate a quello che succede, perché di fatto si è previsto una cosa che è totalmente smentita dai fatti. Poi, altra questione sul personale, l'ha già detta Taglioli, la riprendo, vedendola anche da un altro punto di vista. La spesa è aumentata del personale, è anche, come dire, comprensibile che aumenti la spesa nel momento in cui l'Unione dei Comuni va ad assumere delle nuove funzioni o comunque aumenta nella sua soggettività istituzionale. Questo non è che ci scandalizza, però ecco, prima di tutto a questo aumento di personale dovrebbe corrispondere una speculare riduzione del personale dei comuni in sé, e su questo abbiamo già avuto modo di dibattere, è anche attinente alla prima delibera questa questione. Per rimanere sulla questione di bilancio, si vede anche che oltre a essere aumentato la spesa del personale, è aumentata, e questa forse merita un po' più di considerazioni anche politiche, l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente. E questo forse è un po' diverso, perché non è che aumenta, ma poi alla fine, essendo una questione di trasferimenti fra comuni, poi fa pari, diciamo. La spesa corrente è aumentata di meno rispetto all'aumento del personale, tant'è vero che l'incidenza percentuale è aumentata dal 23,5 del 2009, siamo passati dal 27 del 2010, quindi le spese di personale non solo aumentano in valore assoluto, e su questo non ci sarebbe niente di particolare, ma aumentano anche sul totale delle spese correnti, e questo forse merita una riflessione ulteriore. Per quel che dicevo prima, sulla prima delibera, visto che si mette in votazione entrambe le cose, ovviamente noi voteremo contro, perché si tratta di un'assunzione di un'ulteriore figura e che costa 20.000 euro a Pontedera, poi all'Unione, diciamo, per l'Unione è una partita di giro, ma va in quella direzione che noi abbiamo già contestato in occasione di una scorsa delibera su Peccioli, mi pare. L'Unione dei Comuni dovrebbe assumere personale, a parte se assume personale dovrebbe essere dedicato ai comuni, non a un comune specifico, per quanto poi se lo paghi Pontedera, come è giusto che sia, e soprattutto non dovrebbero esserci nuove ulteriori figure dall'esterno. Questo è il punto, perché la sfida è quella di fare con le risorse già sufficientemente preziose e importanti di cui siamo a disposizione. Questo è il punto, si va a prendere una persona in più dall'esterno, e non è che si parla di logica, come si deve dire anche in commissione, voi siete attaccati alla logica dello spicciolo. Questi sono elementi che, messi insieme uno in fondo all'altro, fanno una strategia di bilancio che non è conforme a quella che è la nostra visione. Noi dovremmo fare con le risorse che abbiamo, invece prendiamo dall'esterno. Questo è il concetto sbagliato. Quindi, naturalmente, per l'insieme delle ragioni che ho detto, e che comunque già il consigliere Taglioli aveva in parte anticipato, noi voteremo contro entrambe le delibere.
Grazie. Allora, ok, io ho prenotato per l'intervento Curcio, prego. È acceso? Sì. Allora, non replico, scusate se resto seduta, ma c'ho un mucchio di carte in mano, non mi posso girare. Non replico direttamente ai due interventi che mi hanno proceduto perché immagino saranno date le specifiche tecniche. Mi limito soltanto a far presente che io trovo delle risposte a queste osservazioni che legittimamente sono state fatte già nella stessa relazione del revisore dei conti che è allegata ai documenti di bilancio. Per quanto riguarda gli scostamenti, è ben specificato alla pagina 13 della revisione della relazione del revisore dei conti, è ben specificato tutte le motivazioni dello scostamento, e richiamo anche quello che ci ha detto il Presidente Fatticcioni in Commissione Bilancio l'altro giorno a una domanda precisa: ma quanto ancora ci saranno scostamenti rispetto alla previsione negli anni futuri? Lui ha, secondo me, in maniera giusta detto: mi auguro che ce ne siano ancora, perché vuol dire che l'Unione sta crescendo, ampliando i propri servizi, ampliando le proprie attività, e quindi naturalmente vengono ampliate le entrate e le uscite relativamente a quelli che sono i bilanci previsionali. È un organo, è un meccanismo, un organismo in crescita, quindi ci auguriamo che quantomeno l'anno prossimo ci siano ancora scostamenti motivati come questi, ovviamente non scostamenti scorretti, ma scostamenti legittimi, e appunto c'è stato anche ben spiegato in commissione perché. Per quanto riguarda il personale, anche qui non approfondisco perché vorrei fare un ragionamento diverso, lo faccio subito, mi limito anche qui a richiamare la relazione del revisore dei conti. In alcuni punti leggo ad esempio: l'organo di revisione, pagina 18, ha verificato che l'incremento di importo di spesa complessivo è oggettivamente legato all'incremento dei servizi, cioè anche qui è evidentemente legato al fatto che è un organismo che cresce, che aumenta i servizi, e in questo stesso paragrafo mette in evidenza come siano rispettati i criteri e i parametri nell'ambito della spesa di personale complessiva dei 15 comuni associati. E mi piace evidenziare, mi ci è caduto l'occhio a pagina 20 della stessa relazione, che l'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali sono improntati a criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale. Anche quando abbiamo approvato il regolamento sull'assunzione del personale, noi stessi, maggioranza e opposizione in commissione, mettemmo in evidenza come ci piacerebbe che l'Unione diventasse quasi una sperimentazione nazionale su un nuovo pubblico impiego più motivato, più stimolante, più stimolato e più stimolante e costruttivo e innovativo. Quindi mi limito a osservare questo rispetto alle osservazioni che legittimamente sono state fatte da chi mi ha preceduto. Se me lo consentite, io vorrei fare il mio intervento su un'altra questione. C'è un documento del bilancio che spesso non leggiamo e non consideriamo, invece secondo me è particolarmente significativo, che è la relazione sullo stato d'attuazione dei programmi, che io ho voluto leggere relazionandola, mettendola in parallelo con quelle che sono le finalità nello Statuto dell'Unione. L'articolo 3 dello Statuto dell'Unione ci ricorda quali sono le finalità, e non ci farebbe male forse ogni tanto a rileggerlo. Io l'ho riletto volentieri, perché a parte i primi due commi in cui dice che l'Unione si costituisce allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni aderenti, e che quindi tende a assumere l'esercizio di quelle attività che per natura tecnica o caratteristiche organizzative possono essere svolte con maggiore efficacia e efficienza rispetto al comune singolo, al terzo comma mette in evidenza come ci sono delle finalità strategiche, che sono una serie di elementi che io ho letto in relazione a quello che è lo stato di attuazione del programma. E devo dire, letta così, io sono particolarmente soddisfatta di questo bilancio consuntivo, non tanto e non solo dei numeri, che naturalmente sono gestiti in maniera molto corretta e molto precisa e molto bene dalla nostra struttura tecnica, ma anche proprio di quello che l'Unione ha realizzato. Prima finalità dello Statuto, indicata dallo Statuto, pari opportunità, che vuol dire garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni. In molti dei programmi dell'Unione e nello stato di attuazione vediamo che è stato realizzato tutto questo, c'è l'evidenziazione di come si è teso a uniformare la qualità dei servizi per tutti i cittadini della Valdera, per fare in modo che chi vive all'Aiatico abbia lo stesso trattamento, le stesse possibilità di chi vive a Pontedera. Al secondo punto, l'efficienza e il contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso economie di scale derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione in direzione di una tendenziale riduzione dei costi medesimi. E qui nello stato di attuazione ne troviamo tanti: i sistemi informativi, gli acquisti dell'hardware fatto in maniera unitaria, il software gestito in maniera unitaria, la gestione dei concorsi, sono stati fatti 36 concorsi più non so quanti passaggi di mobilità, una gestione fatta tutta dall'Unione, la gestione delle entrate tariffarie fatta in maniera congiunta ha consentito, leggendo le schede singole, i report singoli, un notevole miglioramento, la gestione comune delle paghe dei dipendenti dei comuni associati, così come, altro elemento, altra finalità, l'efficacia e maggiore qualità dei servizi. Qui la crescita dei singoli e del sistema nel complesso è palese. Qui c'è, per esempio, in Casa Valdera, nel report che riguarda Casa Valdera, ci sono 200 persone accolte in più nell'housing sociale quest'anno. Porca miseria, a me sembra un bel risultato da consentivare e da tenere presente. Altra finalità dell'Unione: lo sviluppo di politiche integrate unitarie per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ogni territorio, ricercando armonizzazione dei regolamenti in tutti i campi. Il piano strategico che ci è stato citato all'inizio, su cui le commissioni ora lavorano, va esattamente in questa direzione. Altro elemento, il peso politico dell'area. Ricordiamo il patto che è stato stretto tra provincia, regione e unione dei comuni e il peso politico che ha assunto tutto il territorio della Valdera grazie a questo lavoro. L'adeguatezza dimensionale, la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle competenze, in tutti i report ritroviamo degli elementi di innovazione e io mi permetto di dire che anche a livello di comune, lo dico spesso in consiglio comunale diventando anche noiosa, mi accorgo di come i dipendenti siano cresciuti grazie non solo alla innovatività delle nostre singole giunte e dei nostri singoli sindaci, ma grazie anche al meccanismo di confronto che si è creato in tutti i servizi che l'Unione gestisce. C'è per esempio un caso concreto in cui addirittura sono state coinvolte le scuole, buoni libri e borse di studio, ho letto a un certo punto che nel report dello stato di attuazione che le scuole autonomamente si sono messe a inserire da sole le segreterie i dati dei buoni libri nel sito web dell'Unione della Valdera, cioè questo vuol dire che oltre ai comuni cresce anche chi è intorno, sta crescendo l'intero sistema. 50 bambini in meno nella lista d'attesa nei servizi di prima infanzia con zero reclami, gli indicatori di quei report, di quel PEG, sono ben messi in evidenza. 251 pratiche previdenziali gestite dall'Unione in maniera centralizzata, gestite da due dipendenti, e negli elementi di punti di forza e criticità del report c'è scritto che i due dipendenti da soli hanno avuto un'enorme difficoltà, hanno potuto farlo, gestire 251 pratiche previdenziali, perché si sono messi in relazione in maniera molto collaborativa con i dipendenti dei singoli comuni. Quindi è cresciuto complessivamente un intero sistema, il controllo interno e di gestione unico. Io metto in evidenza, ora non li posso approfondire tutti, ma sono davvero tanti. Ci invito tutti, perché ci dà soddisfazione anche come consiglieri, a leggere lo stato di attuazione del programma, perché questo è il consuntivo che io voglio vedere. Cioè voglio vedere quanto è cresciuta la qualità del servizio erogato ai cittadini grazie a questo meccanismo e grazie al lavoro dei dipendenti e dei sindaci che a questo meccanismo dedicano la loro attività. Quindi dal punto di vista della maggioranza sicuramente approvazione piena di entrambe le delibere poste in approvazione e soddisfazione per quello che è il lavoro che ci è stato consuntivato con questi documenti di bilancio. Grazie.
Grazie. Si è prenotato ora il Presidente Fatticcioni. Prego.
Solamente per... Allora, virtualmente sottoscrivo quello che leggeva e diceva il consigliere Lucia Curcio, cioè lo firmo convintamente, e quindi non mi rimane altro da dire rispetto ad alcune delle questioni sollevate. La prima, sullo scostamento, l'ha detto Lucia e lo confermo, l'ho già detto anche in commissione, quindi lo scostamento per l'Unione dei Comuni nata nella fine dell'anno 2008 è sintomo chiaramente positivo, è sintomo di dinamicità, è sintomo di capacità di attrarre nuove funzioni e nuovi servizi in corso d'anno da parte anche delle amministrazioni che all'inizio magari avevano qualche titubanza o perplessità in più. Lo scostamento per competenza di servizi, il valore dei servizi che si prevede ad inizio d'anno e il fatturato finale in aumento, così come risulta dalle carte, è a mio avviso una grande, è esattamente il contrario di quanto diceva il consigliere Zito. A mio avviso è una grandissima dimostrazione della dinamicità di questo ente, della sua capacità di convincere anche le amministrazioni dell'opportunità e dei benefici che magari a inizio dell'anno, quando si approvano i bilanci preventivi, non sono stati consolidati. Mi aspetto un'operazione in cui, una situazione in cui lo scostamento non ci sarà il più tardi possibile. Lo dico oggi da presidente, lo dico da amministratore, quando ho finito Giacomo avrai modo di dirlo. Mi aspettavo e mi aspetterei lo scostamento minore possibile il più tardi possibile. Lo dico da cittadino della Valdera, perché quando non ci sarà questo scostamento significherà che è arrivato il livello di saturazione massimo della capacità attrattiva di questo ente di inglobare e di ridistribuire servizi sul territorio, proprio con quest'ottica. Quindi ecco, il dato che politicamente e legittimamente Zito leggeva con negatività, per me è è non soltanto un dato positivo ma un augurio, lo diceva la Lucia e la ringrazio per aver tirato nuovamente fuori lo spunto. Sulla questione del personale, anche lì non ci vedo connessione logica, sinceramente, sull'appunto che viene fatto tra l'incidenza sulla percentuale di spesa corrente. Io continuo a usare un sintagma che forse non si riesce a capire. C'è un valore dell'intangibile che questa operazione politica e amministrativa è incomparabile. Quando si dice che è aumentata in più l'incidenza del personale sulla spesa corrente, io, se la vogliamo giocare sulla filosofia, vi continuo a dire che il valore dell'intangibile di questa operazione politica amministrativa ci passa sopra anche a noi che la stiamo facendo. Ci stiamo accorgendo che questo territorio sta recependo questa operazione addirittura più e meglio di quanto noi, che siamo gli attori, riusciamo a leggerlo, e potrei fare un elenco che non si va più a cena. Vi sfido anche un'altra cosa, ci sono tante unioni dei comuni, tante amministrate per lo più da centrodestra nel nord Italia, io vi sfido a prendere i nostri parametri di servizi, di qualità, di numero di abitanti, di numero di territorio, vedere quegli organigrammi, quelle piante organiche, e converrete con me quello che ho detto tante volte, che il nostro vero problema è che l'Unione l'abbiamo pensata, forse sbagliando, come struttura troppo leggera. È una struttura troppo leggera per le ambizioni che ha e per i servizi che sta cercando di porre in essere. La mia sfida, che pongo a chiunque di voi la voglia portare avanti, e soprattutto anche in quelle super unioni efficienti amministrate dall'efficientissimo centrodestra, di capire i servizi che vengono fatti, i cittadini che vengono serviti, la qualità e tutto questo monte rispetto alla struttura che hanno costituito. Capirete, e quelli sono numeri, se vi piace non parlare di filosofia e di numeri, che questa unione sulla questione della spesa del personale è ultra leggera, e la mia vera preoccupazione è che l'abbiamo pensata leggera un po' troppo rispetto al carico di lavoro che, per esempio, una figura straordinaria e fondamentale come c'è qui, che è la direzione generale, non può sostenere, anche se è presente non lo dovrei dire. L'ultima cosa per Taglioli, il PIP, l'Unione svolge la partita PIP esattamente come un comune, o come faceva il Consorzio di Sviluppo Valdera. Mi sembra di capito che Taglioli ha il timore che addirittura si faccia speculazioni, si ripiani i bilanci. I bilanci del PIP nei comuni, nel Consorzio di Sviluppo Valdera e nell'Unione hanno tutte la solita dimensione, sono vincolati, ci sono dei terreni che vengono poi messi a gara, vengono venduti, viene fatto le aree produttive. Vi rassicuro tutti che gli oneri di urbanizzazione sono di competenza dei comuni. Non ci vedo, ecco, sulla questione della partita del PIP, nulla di diverso da quello per i comuni che aderivano all'ex sviluppo Valdera, nulla di diverso. L'unione in questo caso è un elemento di intermediazione dal punto di vista numerico citato da Taglioli. Dal punto di vista strategico invece è lo strumento con cui vorremmo fare quelle strategie, invece dentro il piano strategico, dentro tutti gli strumenti di programmazione in cui queste opere importanti per il territorio della Valdera vengono ragionate e discusse poi a un tavolo. Ora ci portiamo dietro uno storico, la prospettiva è quella di ragionare insieme nella Valdera e per la Valdera anche su questi temi.
Grazie. Allora, so che si era prenotato il consigliere Zito. È un secondo intervento, quindi mi raccomando, sintesi.
Solo tre flash, insomma. La prima è su, anche per chiarire meglio la posizione, noi non siamo contrari al fatto che aumentino le entrate e aumentino le spese. Noi siamo contrari a che questi aumenti non avvengano in un quadro di previsione, perché questo è il punto. Cioè, si va bene che aumenti, però prevediamolo anche, già che ci siamo. Nel senso, io, visto che poi i comuni siete voi, i sindaci sono tutti lì, quindi il bilancio lo decidono i sindaci, prevedetelo anche, questo è il punto, perché altrimenti il senso del preventivo viene meno. Non è che si è detto non deve aumentare le entrate, non devono aumentare le spese, magari se si prevede è meglio, solo questo. Poi, la seconda cosa, sul rapporto con le unioni dei comuni del nord governato da centrodestra, questo è un paragone improprio. Ma tu sai perché? Perché le unioni dei comuni in Italia mediamente hanno 15.000 abitanti e sono composte da 4 comuni. E l'unione dei comuni in sé è pensata, sono 287 l'unione dei comuni in Italia, quindi non è che sono 25 di cui, no, per cui 250 sono sotto i 20.000 abitanti. L'unione dei comuni è pensato legislativamente come uno strumento per i piccoli comuni, tant'è vero che c'è solo un revisore dei conti. Qualcuno l'avrà notato, di solitamente in un comune di 120.000 abitanti dovrebbe essere 3. Perché? Perché se uno va a leggere la legge c'è scritto i comuni sotto 5.000 abitanti, i piccoli comuni, le unioni dei comuni hanno un revisore. Questo legislativamente fa capire che è uno strumento per i piccoli comuni, quindi paragone con l'unione dei comuni del nord è improprio perché le strutture sono oggettivamente diverse. L'ultima questione, che ora non mi ricordo. No, ecco, anche lì mi pare di aver capito che il consigliere Taglioli chiedesse l'importo dei terreni a disposizione dell'Unione. Questo è il valore, questo mi pare di aver capito che fosse questa la richiesta. E poi sono solo queste cose.
Allora, consigliere Taglioli, secondo intervento, mi raccomando.
Io avevo chiesto, dico io, siccome qui c'è stato un passaggio fra il consorzio all'Unione dei Comuni, si sono stati quantificati i terreni che sono stati trasferiti dal consorzio e se il loro valore quant'è, possibilmente, se è stato inventariato o no. Perché se no, giustamente, dal titolo quarto, mi scusi Presidente Fanticcioni, molto probabilmente in corso d'opera, se vengono venuti dei terreni, ci saranno delle variazioni notevoli tra il previsionale e il consuntivo. L'altra cosa che volevo dire, per la quale voto anche contro, per esempio, è il discorso del rappresentante, diciamo, dell'addetto stampa. Noi paghiamo un addetto stampa da 2 anni, non ho il piacere di conoscerlo. Dico l'addetto stampa del Presidente o l'addetto stampa del Consiglio? Perché? Quando c'è il consiglio non riporta mai cosa viene detto un consiglio, dico io. Riporta solo quello che gli dice il presidente o alcuni sindaci, dico io. Se si deve pagare tutti i comuni, l'ha detto stampa, mi sembra che riporti la voce di tutti i consiglieri, è ovvio, di più della presidenza e della giunta, dico, ma anche gli altri consiglieri evidentemente non concorrono, dico, ecco, io vorrei prima di andare via di avere il piacere di conoscerlo, perché se non viene in questi consessi, dico io, non so quando deve venire.
No, l'ha detto stampa di noi, quando di fare fa quello di fare. Ora. Io avevo prenotato Ciccarelli e Milozzi. Chi parte dei due?
Io faccio chiudere a Ciccarelli che è più lungo di me.
Ciccarelli.
No, molto brevemente.
No.
Allora, insomma, dalle considerazioni che emergono, insomma, dall'opposizione è evidente, no, come al solito, un vizio di fondo, insomma, mi sembra scorgere, sul fatto di una critica, insomma, pregiudiziale a priori di quella che è l'esperienza dell'Unione. Ormai è assodato, sia che si faccia bilancio di previsione, sia che si faccia il consuntivo, la rendicontazione finale, è chiaro che emerge questo, emerge non soltanto negli interventi qui, emerge sulla stampa, insomma, emerge del tutto in maniera anche legittima, devo dire, che però tradiscono il significato, insomma, e la portata che noi, insomma, riteniamo anche da questi numeri venga fuori come esperienza dell'Unione. Io, insomma, lo sottolineo perché se è vero come è vero che le esperienze del Nord Italia sono esperienze di piccoli comuni e di piccoli numeri di abitanti, noi abbiamo fatto una grande cosa. Insomma, lo dico, al contrario, noi abbiamo fatto una grande cosa, tant'è che la nostra esperienza si colloca come prima nella regione toscana e la seconda in Italia a livello di dimensioni e di numero di enti coinvolti. A me già questo penso che sia significativo, diciamo, dell'esperienza dell'Unione, tralasciando tutte le cose che già sono state dette dal capogruppo Curcio e dal Presidente. Nel momento in cui io credo che non si possa e non si debba soltanto ragionare nelle previsioni, cioè nel riscontro tra quello che era il bilancio di previsione e quello che è la rendicontazione finale, perché se noi partiamo dal presupposto che l'esperienza dell'Unione è un'esperienza in progress, che l'esperienza dell'Unione è un'esperienza che piano piano riesce a maturare all'interno dei contesti locali esperienze che si vanno formando e che si vanno valorizzando, io credo che questo è il valore aggiunto dell'esperienza dell'Unione. Non è un caso e non è così scontato che 15 comuni insieme possano ragionare per mettere in gestione servizi che possono maturare anche nel corso degli anni, per le specificità legate all'interno degli enti locali, per le specificità legate al territorio, per le specificità legate al contesto nel quale queste operazioni vengono svolte. Cioè, noi abbiamo fatto un passaggio nel corso degli ultimi anni, nell'esperienza dell'Unione del 2008, di servizi e di gestioni che piano piano hanno incrementato il valore aggiunto dell'esperienza dell'Unione, in termini di servizi e in termini anche di personale. L'incremento del personale, che quello è anche qui viene sempre ribadito, è legato al fatto che c'è corrispondentemente servizi aggiuntivi che oggi vengono gestiti dall'Unione. E mi sembra che questo sia il fatto nel quale noi bisogna puntare per consolidare l'esperienza dell'Unione. Perché se vado a vedere, voi avete ricordato alcuni scostamenti, non ho tra gli scostamenti che vedo che non è stato sottolineato è la parte relativa agli investimenti. Guardate, la parte relativa degli investimenti è proprio, come dire, il senso e il significato di questa opera che stiamo facendo. Cioè, noi, grazie, lo ripeto, all'esperienza dell'Unione, possiamo reagire a quelle politiche nazionali che vogliono affossare le autonomie locali. Perché questo è quanto. Se noi si stesse dietro alle politiche a livello nazionale, noi non muoveremo più niente a livello di investimenti sul territorio. Io non so ancora se questa cosa qui è chiara all'opposizione. Se noi stiamo dietro a quello che è, che dobbiamo farlo, le rigidità del patto di stabilità, noi non muoviamo più niente in termini di investimenti, in termini di opere pubbliche, in termini di rilancio dell'economia locale, in termini di investimenti sul territorio. Cioè, io credo che questo ancora o si faccia finta di non capire, o comunque c'è qualche questione sulla quale bisogna qui chiarirlo. Non è un sindaco di centro-sinistra che parla, qui anche sindaci di centro-destra si stanno battendo affinché vengano allentati i vincoli del patto di stabilità, perché siamo fermi. Ma non dico soltanto siamo fermi sugli investimenti, siamo fermi a pagare le aziende che già lavorano per i comuni. Noi siamo indietro di un anno nel pagamento delle aziende che legittimamente hanno svolto servizi, opere pubbliche per i comuni. Ma questo tema è un tema soltanto di chi governa queste città? o è un tema di un governo delle città che deve per forza sentire una voce anche a livello nazionale? Allora io dico, se l'esperienza dell'Unione ci permette del tutto legittimamente di trasmettere e trasferire alcuni investimenti sull'Unione dei Comuni, io non vedo per quale motivo questa occasione non vada colta, anzi vada rafforzata, e anzi mi rammarico del fatto che oggi noi, rispetto alle previsioni definitive in aumento, rispetto alle geometrie variabili comuni di Pontedera, Ponzacco, Lari e Calcinaia, si era arrivati a 28 milioni di euro, le somme impegnate sono 7 milioni e 9. Questa è la vera problema. Cioè, rispetto lo scostamento tra previsioni definitive e somme impegnate del 72%. Questo è il vero problema. Qui da 28 milioni bisognava impegnare molti di più delle risorse che abbiamo impegnato, quando invece, come dice, c'è un percorso aperto con anche la Cassa Depositi e Prestiti per rinnovare, valorizzare, aggiungere di nuovo queste esperienze nell'ambito, diciamo, territoriale. Io mi preoccupo di questo, perché è vero i servizi, è vero le questioni legate alla spesa del personale, ma se noi non mettiamo, e questo lo capisco che non viene sentito ancora, ma se non mettiamo accanto alla stabilità dei conti il tema della ripresa e il tema della ripresa anche da un punto di vista degli investimenti sui nostri territori, e noi siamo destinati a rimanere fermi. E non credo che questo significa dare risposte a quelle esigenze sempre di più che ci vengono chieste dai nostri cittadini in termini di opere pubbliche, in termini di strade, in termini di viabilità, in termini di strutture sociali. Cioè, io credo che l'esperienza dell'Unione vada valorizzata anche in questo settore. E mi preoccupo del fatto che questo tipo di indirizzo non trovi ancora il suo compimento attuale. Questa è una grande risposta ad uno dei vincoli maggiori che gravano sugli enti locali. E credo che qui l'esperienza dell'Unione possa dare e possa rappresentare un valore aggiunto. Chiudo con le due questioni, e poi lascio la parola a Alessandro, del PIP e del PEP. Il PIP e il PEP appunto sono situazioni che sono state trasferite in toto nella gestione dell'Unione della Valdera. Se mi chiede il consigliere Taglioli a quanto corrispondono i termini di valore, ora del PEP me lo ricordo perché mi sembra all'incirca, non vorrei sbagliarmi, sono 10 milioni di euro il PEP, che è una parte del PEP del quartiere di Fuor del Ponte a Pontedera. Sul PIP, il piano degli insediamenti produttivi, non mi ricordo il valore, anche se tutto questo rappresenta una partita di giro tra l'ente e l'Unione della Valdera. Posso soltanto sottolineare che il PIP a Pontedera, abbiamo chiuso il PIP 1, il PIP 2, il PIP 3. Sul PIP 4, che è nella zona industriale di Gela, abbiamo completato il comparto A, rimangono a definire il comparto B e il comparto C, che sono diversi ettari di terreno, però onestamente il valore lo posso dire alla prossima seduta del Consiglio, e poi c'è anche al conto del patrimonio. Anch'io ritengo, e chiudo, che invece noi andrebbe consolidata la struttura dell'Unione della Valdera. Ecco, se c'è un gap che oggi vedo è che la struttura è troppo leggera. Questo condivido in toto le parole del Presidente. Noi per i servizi, per le questioni che oggi poniamo all'Unione della Valdera, nei termini in cui abbiamo detto, ecco, a mio avviso qui davvero bisognerebbe capire se ci fossero le condizioni per valorizzare meglio la struttura anche da un punto di vista dirigenziale. Ecco, su questo credo che si possano fare dei passi in avanti notevoli, perché anche le questioni più piccole a quel punto, insomma, potrebbero trovare una diversa e una migliore collocazione con una struttura all'altezza del ruolo e del compito che l'Unione viene a avere nella complessità del nostro territorio.
Grazie. La parola al Sindaco Cicarelli. Io poi non ho altre iscrizioni a parlare, quindi poi si può andare in chiusura.
Visto che le considerazioni più politiche sono state fatte, io entro nei miei ranghi di assessore al bilancio, cerco semplicemente di ripuntualizzare alcune cose che di fatto però sono già state dette e che per certi aspetti avevo già cercato di mettere in evidenza fin dall'inizio. Cioè, mi pare che l'elemento critico principalmente sollevato è quello della è quello legato agli scostamenti, che ovviamente in una analisi del conto consuntivo è legittimo e avviene sempre come tipo di analisi. Però è chiaro che tutte le premesse fatte stasera e anche in altre occasioni hanno sempre cercato di mettere in evidenza appunto la particolarità di questo tipo di analisi riguardo a questi bilanci e soprattutto a bilanci dell'Unione. Quindi, come è stato già evidenziato, è chiaro che quello che più è importante non è tanto l'entità dello scostamento, ma la motivazione dello scostamento. E questo non vale solo per noi, vale per tutti. Quindi è questo l'elemento centrale. Noi abbiamo appunto messo in evidenza come gli scostamenti sono essenzialmente scostamenti di crescita dell'ente. Quindi l'operatività dell'ente sta crescendo, è naturale che nei primi anni, perché siamo comunque nei primi anni di attività, si registrano scostamenti fra esercizi o scostamenti fra dati di bilancio a consuntivo e dati di previsione. Quindi questo è un elemento oggettivo che quindi non deve stupire più di tanto. Poi ovviamente è stata evidenziata la natura e la ragione degli scostamenti, quindi è su quello che semmai si dovrebbe incentrare l'analisi per dire c'è un difetto di previsione oppure no, perché il difetto di previsione può anche essere un elemento di prudenza, perché in un ente che cresce uno potrebbe fare una previsione alta, no? delle entrate, su questo abbinare delle spese e poi magari le entrate e i finanziamenti, perché in gran parte sono trasferimenti da altri enti, non si verificano e quindi poi riscontrare che ci sono dei problemi di gestione in corso d'esercizio. Quindi è naturale che ci siano degli scostamenti, a maggior ragione in un ente come questo che per di più vive essenzialmente di entrate trasferite. Così come è anche importante ricordare i diversi tempi dei bilanci, perché noi dovremmo sincronizzare al massimo il bilancio dell'Unione con quello degli altri enti, compreso i comuni. Il problema è che l'Unione ha approvato il bilancio al 31-12 e i comuni per legge l'approvano entro il 30 giugno. Ovviamente siamo tutti interessati a farlo prima del 30 giugno, ma sapendo che dovremmo fare delle variazioni anche molto significative, non è il ritardo del comune, perché un comune che avesse approvato il bilancio al 31-12 lo avrebbe fatto senza applicare gli oneri di urbanizzazione alla parte corrente, cosa che invece è venuta dopo, lo avrebbe fatto una parte dei comuni senza applicare l'addizionale IRPEF, possibilità che è stata concessa solo dopo. Questo perché il quadro normativo nazionale e quindi il governo è intervenuto sulle principali richieste degli enti locali dopo il 31-12. A febbraio, a marzo, addirittura i decreti attuativi del federalismo ci imporranno a tutti di fare tecnicamente delle grandi variazioni, perché la cedolare secca sugli affitti chi è che l'ha inserita nel bilancio? Eppure è già operativa e dovrebbe transitare per il famoso 20-21% nei bilanci dei comuni. Nessuno l'ha ancora messa, tutti andremo a fare una variazione, è chiaro il primo che viene a dire ma qui c'è uno scostamento rispetto al bilancio di previsione, è uno che deve fare, non è che può prevedere anche la cedolare secca al 31-12. Quindi questi sono elementi oggettivi di incertezza che dipendono da un quadro anche generale, quindi credo sia abbastanza evidente, quindi c'è questo quadro di incertezza e al tempo stesso c'è un ente che sta crescendo e che le previsioni le fa al momento in cui queste previsioni sono attendibili. Questo mi sembra anche una regola di buona amministrazione. Anche la valutazione sugli indici, per esempio, la spesa di personale è cresciuta al 27%. Si potrebbe dire che il 27% è un'incidenza delle spese personali sulle spese correnti bassissima, perché generalmente è superiore a un terzo, anzi, da qui in avanti i comuni hanno problemi, anche enti, cito il mio, che ha notoriamente una spesa di personale bassissima rispetto a dati nazionali, deve sudare sette camici per stare sotto il 40% che oggi la legge impone. Quindi se andrete a vedere i bilanci dei comuni, tutti hanno spese, l'incidenza di spese personale, nonostante la riduzione di spese personale, è in crescita. Perché? Perché sono in calo le entrate correnti e ci sono i tagli a trasferimenti. Quindi è chiaro che una spesa comunque rigida, per quanto in leggera decrescita, è destinata a incidere molto di più su risorse correnti che invece sono in rapida diminuzione. Quindi queste analisi se non si fanno ragionando sulle motivazioni, si rischia di fare un'analisi, io credo, un po' superficiale e che non ci aiuta poi ad affrontare quelli che sono i nodi veri. Così come alcuni servizi, una delle motivazioni principali degli scostamenti sulle partite correnti dell'Unione è legata ai servizi scolastici, l'abbiamo visto, no? Quindi è chiaro che i servizi scolastici molto spesso hanno anche dinamiche di programmazione all'interno degli enti che sono legate a, agli adempimenti, al calendario, all'attività didattica delle scuole, anch'essa sottoposte a forti oscillazioni e variazioni da un anno all'altro, e che molto spesso cambiano le carte in tavola rispetto a servizi come la refezione o quant'altro. Quindi gli enti molto spesso questa programmazione la fanno quando arrivano in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico, qualche mese prima. È difficile il 31-12 sapere quale può essere l'entità dei dettagli sul personale nella scuola. Cioè, voglio dire, ci sono tutta una serie di elementi che poi chiaramente si ritrovano nei dati di bilancio. Ecco perché diciamo la critica tutta incentrata sugli scostamenti non è poi, non credo possa essere correttamente insomma accolta. Teniamo anche conto che essendo un ente che intercetta in gran parte i finanziamenti dagli altri, è altrettanto vero che all'inizio al 31-12 non è così semplice prevedere quanti finanziamenti l'Unione riuscirà a intercettare, per esempio, nei confronti della Regione. Uno può anche capire quali sono le linee di indirizzo della Regione su alcuni temi, ma poi fare una previsione su quello che l'Unione della Valdera riuscirà a intercettare di queste previsioni, di queste linee di indirizzo, diventa ovviamente difficile. Quindi è chiaro che ci si lavora sopra, e poi quando, diciamo, magari concorrendo a vari bandi di finanziamento si riesce a ottenere risorse, si inseriscono con una variazione del bilancio, mi sembra una cosa abbastanza logica e scontata.
Ok, grazie. Allora, io avrei finito la lista degli interventi e potrei mettere in votazione. Una precisazione, nel corso dell'intervento del consigliere Curcio è entrato il consigliere Pandolfi, quindi il numero dei presenti sale definitivamente a 32, ok? Definitivamente. Ora. Allora, quindi mettiamo in... votazione le due delibere, ok? Allora, la prima votazione per la ratifica della deliberazione di giunta è richiesta di immediata eseguibilità, quindi si votano insieme e poi chiedo dopo la distinzione del voto. Quindi per la votazione per la ratifica della deliberazione di giunta, favorevoli. Dovrebbe essere 22, controlliamo. Contrari? 9. Astenuti? 1. Ok? Chiedo se qualcuno vuole distinguere per l'immediata eseguibilità. Nessuno? Voto conforme. Un attimo solo, sì, dico i nomi. Allora, astenuto è consigliere Nencioni. Ok? Invece, contrari, vi leggo i nomi, controllate per favore. Taglioli, Dal Monte, Del Grande, Falaschi, Giobbi, Pandolfi, Vito, Alcenni, Bagnoli, Matteo. Basta. Torna?
Io, sì. Chiedo la parola.
Giobbi.
Sì, sì, no. Si è finito. Volevo...
No, devo fare la seconda votazione. Chiedo scusa un attimo solo e poi ho io una cosa da fare. Allora, torna il numero degli astenuti, torna il numero dei contrari, ok? Quindi 22 i favorevoli, ok? Allora, ora si vota invece il conto, il consuntivo. Anche per questo è richiesta l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 22. Contrari? 9. Astenuti? 1. Qualcuno vuole distinguere per l'immediata eseguibilità? Voto conforme. I nomi degli astenuti e contrari sono identici alla votazione precedente. Allora, ho io ora una domanda da fare. Consigliere Giobbi, mi stava chiedendo...
Sì, volevo intervenire a proposito del voto. Chiedo che sia messo a verbale...
Ma doveva farlo prima, però.
No, io chiedo, dopo il voto non posso fare una dichiarazione.
No.
Questa non è una dichiarazione di voto.
L'ascolto,
se mi fa parlare...
L'ascolto, prego.
Dunque, chiedo l'annullamento di entrambe le votazioni, di queste due delibere, in quanto lo stesso voto è viziato da incompatibilità di un consigliere tra il suo ruolo, appunto, di consigliere dell'Unione e quello di dipendente del Comune di Ponzacco. a giudizio del sottoscritto c'è questa incompatibilità. Quindi chiedo che sia messo a verbale la richiesta di annullamento del voto. Vi è incompatibilità tra il ruolo di consigliere e quello di dipendente del comune di Ponzacco. Banchellini, non me ne voglia. Ma. Banchellini, sì.
Allora, su questo risponde ovviamente il Fatticcioni. Sì, no. Il presidente Fatticcioni, poi
non da rispondere nulla, dico solamente al consigliere Giobbi, spero che sia giunta anche a lui la risposta all'interrogazione che era stata proposta, credo anche dal consigliere Giobbi. Tra l'altro ho anche la premura di rispondere troppo alla svelta, ho risposto prima che arrivasse la seconda integrazione, però insomma ritengo ci è stata fatta un'interrogazione, non mi ricordo a quale data, dopo 22 ore è arrivata risposta scritta, poi c'era un'integrazione che comunque era assorbente. Io dico solamente, spero che la risposta che ho formulato agli interroganti sia pervenuta anche alla conoscenza del consigliere Giobbi, e informo gli altri consiglieri, che ovviamente questa cosa non la sanno, che nella risposta all'interrogazione ho citato pedissequamente, cioè con un buon copia e incolla, un parere, una circolare del Ministero degli Interni, e quindi faccio per assicurare gli altri consiglieri che è legittimo insomma verbalizzare la posizione del consigliere Giobbi, che mi pare infondata sotto tutti i profili di diritto, nonché insomma politicamente discutibile.
Ok, allora fermi perché il consiglio non è finito. Allora, visto appunto che mi stava dicendo il presidente che risponde anche troppo velocemente, una domanda per il consigliere Zito, visto che ci siamo, perché poi si va più in là. È arrivata ieri l'altro una interrogazione. So che l'altra volta erano già intervenuti gli uffici per chiarire la questione. Quando si presenta un'interrogazione, se non si specifica, la risposta è scritta. Era questa che si voleva o risposta orale? Perché comunque se si vuole risposta orale, il Presidente può comunque farla. Risposta scritta o orale? Va bene anche scritta.
La possiamo consegnare brevi manu, che è già pronta.
Perfetto, quindi comunichiamo a tutti i consiglieri che è già pronta. Una cortesia, un saluto, una parola, un momento per il sindaco Mencacci.
Un minuto di raccoglimento, per favore. No, siccome è già tardi, insomma, ringrazio dell'occasione data. Sono io che ricambio anche a nome dei consiglieri, penso, e del sindaco Di Buti, che ringrazio tutti quanti voi, ringrazio l'Unione dei Comuni per questa, per l'occasione, io in particolare per aver svolto, anche ricoperto l'incarico di Presidente, e ringraziare tutti quanti voi per la collaborazione, per averci dato questa opportunità, per averci dato l'occasione per studiare, impararci le cose, fare le faticate come il lavoro della Commissione di questa sera, e quindi sono io che ringrazio. Vorrei anche salutare tutti quanti, così l'esperienza di fare l'amministratore, di fare il primo cittadino è un'esperienza umana, e uso il termine professionale anche se in realtà non sarebbe consono, veramente grande, perché ti insegna tante cose, insegna a stare con le persone, ad affrontare le questioni anche le più spinose, sempre cercando di superare ogni difficoltà, riflettendo, imparando molto. È un'esperienza davvero, davvero grande, quindi io spero che questo sia un sentimento condiviso, che tutti quanti noi riusciamo a trasmettere agli altri quanto sia bello e importante impegnarsi per gli altri, impegnarsi senza nessuna esigenza personale, impegnarsi perché se vogliamo il diritto di avere un territorio ben amministrato, abbiamo il dovere di impegnarci tutti quanti nell'attività pubblica, nell'attività della politica sul territorio, di impegnarci per il mondo dare il nostro aiuto per il mondo che ci circonda. È un'esperienza davvero, davvero importante, che lascio con serenità, perché insomma dopo tutti questi anni è giusto che ci pensi ora un po' qualche d'un altro, come disse quello del debito, però insomma l'esperienza fatta anche insieme a tutti quanti voi, insieme a tutti quanti noi, di questo impegno importante da portare avanti insieme è stata davvero grande. Quindi l'appello che faccio insieme al mio saluto è quello che questa creatura che abbiamo costruito insieme, che abbiamo visto crescere insieme, auguro che tutti quanti voi e tutti quanti noi gli vogliamo sempre bene, la facciamo crescere e facciamo poi nelle generazioni che verranno l'Unione dei Comuni davvero il punto di riferimento per tutto il nostro territorio. Grazie davvero a tutti.
Chi ha la macchina su, corra a portar via la macchina. Il consiglio si chiude qui.